Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno, 9° capitolo, audiolibro, come una grande famiglia. Il giorno seguente feci di tutto per farle togliere il sondino nasogastrico e la situazione migliorò decisamente. L'alimentazione le andava somministrata con i poppetoi e fu quasi come tornare alla normalità. Iniziai a conoscere meglio le altre mamme che si trovavano dentro la stanza ed in breve instaurammo una bella amicizia. Erano sempre molto disponibili nei miei confronti, forse perché la nostra situazione era decisamente più preoccupante della loro in quel momento, o forse perché noi, nei movimenti, eravamo confinati in poco più di 1,5 metri, dato che Anastasia aveva attaccata perennemente la parentelare con una vena chirurgica. Nei giorni seguenti venne a conoscenza dei problemi degli altri bambini. La piccola che avevamo incrociato al nostro arrivo in ospedale era nella nostra stanza. Aveva anche lei un problema uguale a quello di Anastasia. Ecco perché la madre era così spaventata quando la bambina aveva preso quella fetta di salame. Non poteva mangiarla poiché stava seguendo una dieta specifica per il suo organismo. Ed ora si trovava lì, proprio perché dovevano modificarle la dieta. E questo, mi spiegò la madre, avveniva ogni 6 mesi, fino a quando non avesse completato lo sviluppo. In seguito scoprì che un'altra mamma viveva un grosso dramma. Aveva messo al mondo 3 gemelli maschietti e uno di loro era nato con una disfunzione al pancreas, poiché produceva insulina in eccesso. Il piccolo aveva subito un intervento già al 1° mese di vita e durante l'operazione gli fu asportata una parte del pancreas, pensando così di risolvere definitivamente il problema. Ma le cose non andarono come avevano previsto. Infatti i medici credevano che una volta ridotto il pancreas, questo avrebbe regolarizzato l'insulina in eccesso. Ma purtroppo così non fu. E il pancreas non fece altro che impazzire, sbalzando i valori della glicemia che precipitavano da un eccesso all'altro. E sospettavano che il piccolo, che ora di mesi ne aveva 9, avesse riportato un trauma neurologico in seguito a una crisi. Il 18 luglio, quando arrivò il referto della risonanza, purtroppo si ebbe conferma di quel sospetto. Ricordo l'angoscia di quel momento. Fu una giornata terribile. Piansi tanto. Il dolore venne condiviso da tutte noi mamme e piangemmo insieme a lei, insieme a quella mamma e a quella famiglia. Che tristezza. Nei giorni che seguirono, tutte le persone presenti dentro quella stanza divennero come una famiglia per me. Tutti si prestavano ad aiutarci e per quello che potevo ricambiavo con piacere. I nostri giorni là dentro non erano mai uguali. La bambina aveva sempre medi e bassi. Alcuni giorni era più abbattuta, in altri rigurgitava o aveva continue scariche, ed i medici di volta in volta le modificavano l'alimentazione. La preoccupazione per gli altri bambini presenti mi faceva distrarre dal mio dramma, come dire, mal comune mezzo gaudio. Ma in questo caso forse si può dire che era la disperazione che ti imponeva di farti forza. Ma la disperazione là dentro non mi diede tregua. Il giorno dopo, infatti, fu informata di un altro grave problema. Il professore, dopo aver visitato la bambina, mi disse di seguirlo dentro il suo studio. Sentivo già che c'erano altri problemi. Lo capì dagli sguardi di quei medici e dal modo in cui avevano osservato poco prima la bambina. Dopo avermi fatto accomodare, il professore iniziò a spiegarmi. «Ecco, signora Romeo, purtroppo non posso darle buone notizie. Ormai siamo convinti del fatto che la bambina, in seguito alla fase di coma che ha subito, abbia riportato danni irreversibili al fegato. Abbiamo provato a sospendere la somministrazione del plasma ed è stato constatato lo scarso funzionamento». Mi sentii crollare al mondo addosso. Non volevo credere a quelle parole e tornai dentro la stanza sconvolta. tanto che mia madre si spaventò. «Cos'è successo? Che ti hanno detto, Lina?» mi domandò spaventata. Non riuscivo a parlare, volevo solo piangere, mi sentii persa. Quando diedi la notizia a mia madre, neanche lei riuscì a mantenere il controllo ed iniziò a disperarsi insieme a me. L'affetto delle persone che si trovavano dentro quella stanza ci aiutò a calmarci, ma la disperazione rimaneva muta dentro i nostri pensieri. Quando la triste notizia giunse alla mia famiglia, in tanti si prestarono nel tentativo di trovare qualche risposta o qualche soluzione riguardo al futuro della nostra bambina. Saverio, Anna e Tina si rivolsero ad un santone. Questo fu in grado di illudere tutti noi, assicurandoli che lui vedeva la bambina cresciuta mentre camminava da sola con un bellissimo vestitino azzurro. Ed era ciò che noi volevamo sentirci dire in quei momenti di disperazione. Era preferibile credere che tutto sarebbe andato per il meglio, piuttosto che accettare quella cruda realtà. Mio fratello Franco invece si rivolse ad una pranoterapeutica. Era la madre di un suo carissimo amico. Questa donna preparò due canottiere sottoponendole al potere che aveva nelle mani, avendo cura di sigillarle in un pacchetto in modo da mantenere integro quel suo trattamento. E poi mi raccomandò di stare attenta nell'aprire quel pacchetto e di evitare di toccare le canottiere con le mie mani, ed infine di adagiarle direttamente sul petto della bambina. Queste direttive mi furono date al telefono da quella donna. Quella telefonata però ebbe la capacità di sconvolgermi l'esistenza. Non dimenticherò mai quelle sue parole. Noi eseguiamo adoperando quello che ci è stato dato da Dio in nostro potere. Ma a volte neanche Dio ha il potere di adoperare. Queste parole rimasero impresse nella mia mente e nonostante furono seguite da un caldo discorso, cercai con tutte le mie forze di rimuoverle dai miei pensieri. Non vi riuscii. Mi limitai solamente a non analizzarle, ben conoscendo il suo contenuto.